Dopo quella sera, Lia non mi parlò più delle sue fiabe, ma io coglievo nel suo muoversi, nel guardarmi, nel sorridere, qualche cosa di lieve e di felice, come un'aura che la proteggesse. Era il 31 dicembre, ma nessuna visita si prevedeva. Avremmo dunque trascorso noi sole con la signorina Gentileschi la vigilia del nuovo anno in attesa della mezzanotte. Chiedendo il permesso alla nostra ospite, già si pensava di incaricare Donide di qualche compera per allietare un po' la festa, quando la signorina chiamò mia sorella. Accostandosi ai vetri della finestra, da cui si poteva osservare di scorcio un angolo della piazza, le disse: «Guardi quanta gente. Anche se c'è la guerra, stasera vogliono proprio stare un po' allegri». E poi a un tratto: «Scenda anche lei insieme a Donide. Qui si trema, ma il freddo per i giovani è sano. Fa bene quest'aria asciutta dell'inverno. E guardi che cielo limpido. Vedrà dopo una trottatina». Lia ascoltava senza parole. Il fatto era inaudito. Perché mai la signorina aveva dato una simile licenza? L'euforia aveva forse contagiato lei pure? Semel in anno. Ed era il 31 dicembre. Ma il rischio? Rispondendo alle parole non dette, la signorina aggiunse: «Non abbia timore, chi vuole che la riconosca stasera? C'è tutto il paese fuori, ma al buio, con l'oscuramento, anch'io non ravviso nessuno. Scenda, scenda, piuttosto si copra bene, metta uno scialletto in testa». Mia sorella non se lo fece ripetere. Già sapeva che alla signorina non si poteva dire di no, e poi la proposta era troppo allettante. Dopo quasi un mese di clausura. Ravvolgendosi nello scialletto, scappò dunque dietro a De Donide, avendo solo cura di camminarle un po' di scosta, fingendo naturalmente di non essere insieme. Il programma era questo. E Donide sarebbe andata a fare gli acquisti: mele, arance, noci e poi il vinsanto, il panforte, i ricciarelli, affidando di tanto in tanto parte del peso a mia sorella, che la seguiva a piccola distanza. Mi raccontò Lia che tutto era andato in modo splendido. E Donide spariva dentro una bottega, e intanto lei girovagava per le stradine animate del paese alla vigilia della festa. Si trovava di nuovo fra la gente, quasi giocando una specie di mosca cieca, divertendosi nel buio a sfiorare chi incontrava, gomito a gomito. Le sarebbe piaciuto per scherzo tirar la treccia a qualche ragazza e dire ridendo: «Ci sono anch'io qui insieme a voi». L'attraeva quel rivolo di luce che dagli usci delle botteghe si spandeva fuori. Un invito a entrare in quella calda e colorita atmosfera, in quell'odore di pepe e di tabacco, di sacchi di farina e di ceste di frutta. Ma subito si richiudeva nel suo scialletto. «Sai», mi diceva, «il paese, le case, la gente, nulla esisteva più. I contorni si perdevano, sfumavano. Solo sul mio capo un pulviscolo di stelle». Chiusa nel mio scialletto trinato, trascorrevo tra quelle ombre grigie senza essere vista. Ero la principessa della fiaba, avvolta nella rete fatata che rende invisibili. Oppure mi trasformavo in pesciolino, scivolavo fra mezzo alla folla, confondendomi nell'acqua torbida, e poi, con un guizzo, mi immergevo in un piccolo specchio tutto argenteo, solitario, come in un lago limpido. Là nuotavo al chiaro di luna, liberamente, beatamente. Di ritorno a casa le lucevano gli occhi, le guance avvampavano di un bel colore. Quasi ardita, liberandosi da quel ritegno che sempre impediva ogni nostra dimostrazione d'affetto verso la signorina Gentileschi, osò perfino prenderle le mani con affettuosa confidenza. «Senta come son calda ora. Mi par di bruciare come una fiamma. Scaldi le sue mani con le mie, signorina». La signorina Gentileschi l'accarezzò con lo sguardo, mentre i piccoli occhi chiari le brillavano più vivi, come avesse compreso e si sentisse ricompensata. Ma c'era anche in quegli occhi una luce arguta, quasi direi birichina, come se lei, così vecchia, fosse ritornata giovane e si sentisse felice di aver corso un rischio, di aver lanciato una sfida. In quell'atmosfera nuova, più vivace, più mossa, che come un dono era fiorita fra noi, avvennero altri miracoli. Nel salottino fu accolta anche Donide. Dopo cena si era levata l'eterno grembiale. Il Vinsanto c'era salito un po' alla testa, comunicandoci un piacevole stato di euforia, di leggera ebbrezza. Eravamo silenziose tutte e quattro. La stanza odorava ancora della fragranza degli aranci, della cannella, del marzapane. Proprio questo era il bello. Il potercene stare così naturalmente, senza dir nulla, in quella calda intimità. Ognuna forse seguiva il filo dei suoi pensieri, dei ricordi, dei sogni. Dopo una lunga pausa, la signorina si alzò lentamente avvicinandosi al pianoforte. In tutto quel tempo, neppure una sera, l'avevamo udita suonare. Ebbe cura di mettere la sordina. Le mani volavano leggere sui tasti. Libiamo, libiamo nei lieti calici, che giovinezza infiora. Quelle note così smorzate, così flebili, eppure intense, toccanti, erano una confessione. Parlavano di gioia di vivere, di una nostalgia di giovinezza, di sogni perduti. La signorina era molto in là con gli anni, e Donide quasi sulla soglia della vecchiaia. E noi? La clessidra del nostro buon tempo rapidamente si svuotava. Ma in quell'ora fatata, tutte e quattro unite come le corde di uno strumento che vibrino nello stesso accordo, vivemmo in una specie di esultanza profonda, anche se un po' straziante. La signorina chiuse il pianoforte. L'attimo fuggente era fuggito. Ma Edonide, per farci un po' ridere, si mise a raccontare di altri tempi, di quando era ragazza e l'ultima sera dell'anno recitava nel teatrino delle monache. Me lo diceva anche la superiora che ero brava. Nelle comiche le facevo tutte smascellà dal ridere e nelle parti tragiche piangevano come agnelli sgozzati. Però mi faceva rabbia di dover far sempre la parte del maschio, perché ero alta e c'avevo anche un bel vocione. Ma anch'io potevo incontrare come quell'altre smorfiose. Una volta, mi ricordo, m'ero messa una collanina rossa. Mi trovavo in sagrestia e c'era il seggiolaio. Mi venne vicino. Lo vedevo che lui scherzava col vezzo, ma io ingenuamente non avevo capito. Durò un bel po' di tempo a tirar l'elastico della collanina che mi ballava sul petto. Io ridevo. Ma intanto era entrato il sagrestano e disse a lui di smetterla e a me di filar subito a casa. Ma insomma, a lui, al seggiolaio, io gli ero piaciuta. Noi si rideva e rideva Donide, senza prendersela per nulla a male. Rideva di gusto anche la signorina Gentileschi, tanto che Donide, prendendo coraggio, disse: «E la mia signorina? Loro non l'hanno conosciuta giovane. Ce n'era uno che l'ha aspettata per tanti e tanti anni. L'ho conosciuto anch'io, il signor...» A questo punto la sua padrona le fece un così imperioso cenno di tacere che Edonide ammutolì. Volgendosi a noi la signorina disse, mentre una goccia di sangue le imporporava il viso e i piccoli occhi chiari divenivano due fessure vivide di luce: «Anche nei romanzi le passioni segrete non sono forse le più interessanti?» La frase restò suggestivamente sospesa. Un fine d'anno indimenticabile. A mezzanotte si aprì la radio. Fiorello La Guardia parlava per noi al di là dell'oceano. «Italiani, la liberazione è vicina!» Nel silenzio notturno, a quel richiamo, a quell'augurio, vibrarono i nostri cuori, splendettero al chiarore della speranza. «Italiani!» Ci si sentiva stretti in un abbraccio con tutti quelli che, con noi, attendevano.